che riguarda Stefano, che abbiamo sentito al versetto 5, capitolo 6, scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo. E adesso subito vedremo cosa significa che è pieno di fede e di Spirito Santo. Al versetto 8 dice pieno di grazia e di potenza. Vedete questo accumulo di descrizioni, tutte positive, di questo Stefano? Beh, è una ragione, c'è, e l'abbiamo già vista nella lettura, è per quello che adesso lui farà, per la testimonianza, per usare i termini di Atti degli Apostoli, che lui adesso darà. Quindi questo gruppo dei sette, che abbiamo capito che hanno una funzione pure di guida nella comunità cristiana, soprattutto per il gruppo degli ellenisti, ieri sera mentre mangiavate, anche se presi da un'altra attività, le orecchie forse qualcosa l'hanno captata di quello che ha detto il fu Cardinal Martini, non nel senso che non è più cardinale, proprio perché sta nella gloria del cielo, e avete sentito quello che ha detto riguardo, che è stata una ripetizione di quello che più o meno abbiamo detto il pomeriggio, no? Questo gruppo, il gruppo degli ellenisti. Ora, Stefano è il primo della lista ed è, Luca si è abituato a questo modo di raccontare, no? Quando si sofferma su un personaggio che appare improvvisamente, come qui Stefano, e si sofferma dando delle specificazioni, noi ormai sappiamo che quel personaggio ritornerà e diventerà protagonista. Ed ecco Stefano che diventa protagonista. Quindi un personaggio di grande importanza nella Chiesa delle origini. Allora, il racconto che riguarda lui lo possiamo dividere in tre parti. Le vostre matitine sempre, come diciamo sempre, scrivete pure sulla vostra Sacra Scrittura, non succede niente, non scarabocchiate, ma prendete le annotazioni che servono poi per ricordarvi e per poter approfondire e comprendere meglio. Allora, quello che riguarda lui lo possiamo dividere in tre parti. Partiamo dalla parte centrale, il discorso, che è la parte più lunga ed è quella più ricca di contenuto. 7, 2, pensate un po', 53, 51 versetti, è il discorso più lungo di tutti i discorsi che ci sono in Atti degli Apostoli. 7, 2, 53. È inserito fra il processo 6, 8, 15 e l'uccisione di Stefano, 7, 54 fino a 8, 1, A. Quando io dico 1, A, 1, B, significa che quel versetto 1 si divide in due parti, due frasi di senso compiuto. 8-1-A. Se l'uccisione sarebbe 8-1-A, cercate di fissare pure visivamente le cose. Saulo approvava la sua uccisione. Poi il versetto 1 continua, in quel giorno scoppiò una violenta persecuzione. Va bene? Questo riguardo a come è strutturato, come si divide, per facilità di comprensione, no? Processo, discorso, uccisione. È il terzo racconto di persecuzione questo, eh? In continuità con i due precedenti, che hanno riguardato chi?
Pietro, Giovanni e poi tutti gli apostoli.
Pietro, Giovanni, tutti gli apostoli. Vedete un po', il gruppo dirigente è stato interessato a completo. Adesso Stefano, il nuovo gruppo dirigente è subito interessato dalla persecuzione. Anche qui questo racconto ha carattere processuale. Questo è il terzo processo a cui assistiamo, eh? Processuale e giudiziario. E il processo si svolge davanti al Sinedrio. Potremmo dire che c'è un accanimento, però non le usiamo queste parole. In questo periodo, proprio oggi, lasciamo perdere gli accanimenti. È un processo a carattere, questo racconto processuale e giudiziario. Il processo si svolge davanti al Sinedrio, i 71, ve li ricordate? L'organo sia legislativo che giudiziario più importante del popolo. Ricorre in questo discorso un motivo presente negli altri discorsi: l'impotenza degli avversari, quelli che fanno il processo. A un certo punto ci si accorge che sono impotenti davanti a quello che sta succedendo, eh? 6:10 qui, ma potete andare a rivedere 4:14 e 5:24b. Rispetto ai racconti precedenti, le accuse si precisano. Ve le ricordate le accuse? Non di questo qui, di questo processo, le altre. La prima su una guarigione. Dice: è strano che voi mi state qui a interrogare riguardo al beneficio che è stato apportato a una persona. E non devono più predicare nel nome di Gesù. La seconda volta hanno disobbedito e hanno continuato a predicare nel nome di Gesù. Allora, adesso le accuse in questo si precisano ancora. Da un rimprovero contro il nome di Gesù, 4:7, si passa all'accusa di disobbedienza a un divieto, 5:28, e infine, questa volta, 6:13, abbiamo letto e seguenti, attenzione, a quella di parlare contro il Tempio e contro la legge. Questa è un'accusa grave, gravissima. Quindi c'è, ve lo ricordate, il motivo del crescendo lucano dell'autore? I temi crescono, tutto cresce, secondo una traiettoria lineare che va da Gerusalemme a Roma, quindi traiettoria geografica, ma traiettoria teologica, tutto cresce, il tema dell'aumento della comunità, no? E 120, e 3.000, aumentavano sempre di più, e 5.000, avete visto, una crescita. Cioè, è un racconto che cresce, 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 mentre si va avanti, tutto cresce, anche la persecuzione. Tutto cresce, anche i motivi di accusa. È bravo questo narratore, eh? crea questo tipo di comprensione che ci accompagna, ci sta accompagnando e ci accompagnerà in tutto il libro. Parallelamente viene inasprita che cosa? La sanzione. Dalla semplice minaccia del primo processo, 4.21, alla fustigazione, l'abbiamo visto, 5.40, per terminare, ahimè, con la morte per lapidazione. Quindi c'è un crescendo anche da questo punto di vista.
Però il tribunale non ha deciso niente in questo caso.
Ma c'era la lapidazione. Ma non ci interessano i fatti legali. Qua di fatti legali ci sarebbe come per il processo di Gesù, eh? Lo sapete. Visto che vengono portati tutti in parallelo, voi sapete che per il processo di Gesù ci sono tanti problemi dal punto di vista legale. E di uno vi ho parlato, uno ve ne ha accennato, il fatto della riunione del Sinedrio la notte. Non potevano emettere una sentenza la notte, e Luca, il più attento a questo particolare degli evangelisti, dice che la sentenza è stata data al mattino presto. Quindi il processo si è stato contro regole, ma la sentenza è avvenuta al mattino presto. Quindi riguardo ai processi, gli aspetti legali, bisogna un po', sono fatti storici che vanno assodati, ma noi, è meglio che non perdiamo tempo su questo, se no finiamo col discorso di Stefano. Allora, ogni volta però la persecuzione produce come effetto, cresce pure qualcos'altro, una predicazione più intensa e una crescita numerica della comunità di Gerusalemme. Qua sarebbe quanto più perseguitano, quanto più la comunità cresce, sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista quantitativo. È così. Ricordatevi l'immagine del seme, usata da Gesù. Deve andare sottoterra e poi produce frutto. La morte di Stefano, attenzione, costituisce una vera e propria svolta nella realtà storica della vita della comunità e nella trama del libro. Il Vangelo comincia a diffondersi fuori Gerusalemme. Dopo questo episodio, quindi potremmo dire come frutto di questa morte, apparentemente sembra che devono scappare via. Abbiamo detto però non tutti, il gruppo degli ellenisti. Apparentemente, ma questo in profondità è provvidenziale per la Chiesa, cioè proprio nel senso che viene da Dio, è provvidenziale nel senso che viene da Dio, perché la Chiesa esce da Gerusalemme, si sta realizzando il programma. Non so se avete notato certi passaggi, l'ironia cristiana, no? Nella lettura degli avvenimenti. Quello che sembra è dramma, è tragedia, è sconfitta. Quello che è veramente, invece, è vittoria, è crescita, è maturazione. E se non sai leggere questi racconti in questa maniera, non li capirai mai. Come se non sai leggere nella tua vita in questa maniera, tu, uomo di fede, non capirai mai. Quello che ti sta succedendo. Se ci fermiamo a questo avvenimento così a lungo descritto, oh, è uno che muore. e muore ingiustamente per noi. Punto. Povero Stefano. Se sai leggere, ecco, l'ho chiamata l'ironia cristiana, ma non è un termine dispregiativo, vorrei dare a questo termine valore teologico proprio, la capacità di leggere dentro gli avvenimenti, con gli occhi di Dio, sarebbe, ti accorgi che Stefano vive della vita che Gesù gli ha donato e che quello che ha fatto è dono di Dio per tutti quanti noi, visto che siamo contemporanei teologicamente a questa comunità, chiediamoci come riflessione, come meditazione, scrivetelo: io so leggere gli avvenimenti della storia in questa maniera? La fede mi aiuta a leggere gli avvenimenti della mia storia, della storia della mia comunità, della mia famiglia, in questa maniera? È importante questa domanda. Allora, quindi avvenimento, la morte di Stefano costituisce una vera e propria svolta nella realtà storica e nella trama del libro. Il Vangelo si diffonde fuori Gerusalemme, si apre la via verso il mondo pagano, verso di noi, da quello che eravamo allora. E contemporaneamente si fa più rigida la chiusura dei giudei, ahimè, nei confronti della Chiesa. Beh, questo ci rattrista. Si sta operando la divisione. E il solco si approfondisce sempre di più. Adesso anche il popolo, avete visto? Anche il popolo assume un atteggiamento ostile. 6:12. Non è stato così fino a questo momento. Per il teologo e lo storico Luca, morte di Gesù, disobbedienza dei giudei e distruzione del Tempio, sono collegati. Quindi, la morte di Gesù, la disobbedienza e la distruzione del Tempio. Come non pensare alla parola di Gesù: distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo riedificherò. Una parola grave, pesante. Per il lettore cristiano, per me, per voi, è importante sapere che la distruzione di quel fondamento religioso del giudaismo che è il Tempio non ha conseguenze per la fede cristiana. Per noi no. L'Altissimo, infatti, ci dice Stefano, non abita in case costruite da uomini. 7:48. Ma abita in cielo, dove si trova chi? Il crocifisso risorto, 7:55. Cioè, sta, quello che dice Stefano è di una gravità inaudita per i giudei, contro il Tempio e contro Mosè, la legge. Per loro è Stefano ammirato al cuore. Sta distruggendo tutta la cultura che gira attorno al Tempio, alla legge, della cultura propria di questo popolo. Per noi cristiani non è questo. Non è distruzione. Non è distruzione, non è annullamento. e progetto che continua, e continua in maniera stupenda, meravigliosa, inaspettata, troppo difficile da aspettarsi, ma inaspettata, dove si deve adorare. Spirito e verità, il dialogo con la Samaritana, è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori di Dio lo adoreranno in spirito e verità. Il Tempio che cos'è? Ma ce ne sono. Pensa che Luca parla della scrittura quando cerca tutto il libro di Atti e tutti questi discorsi. Vogliono proprio dire questo: che quello che è stato annunciato adesso ha trovato realizzazione in chi? Nella figura fondamentale. Chi è? Il Messia. E il Messia è Gesù. Sì, sì, sì. L'hanno detto, che doveva venire il Messia. Il problema è che il Messia è venuto. Ma il Tempio non ci sarebbe più stato. È chiaro. Il Tempio non ci sarebbe più stato. Negli ultimi giorni non c'era più bisogno del Tempio. Quindi il Messia è venuto. No, lui mi dà la possibilità di ripetere un tema, di insistere su un tema. Qua tutto il libro tende a dimostrare, dal punto di vista dei rapporti con l'Antico Testamento, che il Messia è venuto. Siamo negli ultimi tempi, eh? Il Messia è venuto. Gesù è proprio quel Messia. Quindi questo è il messaggio che arriva ai giudei. Stefano non dice... il Tempio, no, dice che siamo entrati in una nuova fase. Si ho spiegato? E che potete riconoscerlo Gesù come Messia, perché non c'è nulla nella Sacra Scrittura che vada contro di lui e quello che ha fatto e quello che ha detto. Anzi, adesso vedremo nel dialogo con l'Eunuco, la Sacra Scrittura spiega Gesù e viceversa. Nel passo parallelo, potremmo dire, di Luca 24, i discepoli di Emmaus, Gesù dà luce alla Sacra Scrittura. Allora, il Tempio, ieri sera ne abbiamo parlato, no? Questa istituzione voluta da Dio. Nei minimi dettagli, noi non abbiamo letto quella parte di Esodo, è stata saltata perché non è che ci possono mettere a leggere tutti i dettagli di costruzione, abbiamo letto la parte finale quando è arrivato il placet di Dio, perché Dio è sceso e ha preso dimora presso la tenda che era stata costruita da Mosè e dal popolo. Ora, il Tempio, Dio non abita in casa costruita da uomini. Nel secondo libro di Samuele, il profeta Natan, parlando con Davide, gli dirà, Dio gli dirà per bocca del profeta, che non sei tu che mi costruirai a me un tempio. Io mi costruirò un tempio. È arrivato il momento, è vero, è Gesù. A Luca si deve il parallelismo fra la morte di Gesù e quella di Stefano. Abbiamo accennato anche a questo. Da Luca proviene anche il carattere processuale del racconto, configurazione con la passione di Gesù. E questo fa sì che anche per la Chiesa come per Gesù, anche per la Chiesa, la persecuzione ha valore di salvezza, di maturazione, di crescita. Quindi ricordatevelo questo, eh? Adesso, sempre con la vostra matita all'opera, vediamo, abbiamo parlato di questo parallelismo, vediamo di precisarlo. L'impotenza degli avversari, qui è descritta in 6:10, Vangelo di Luca 20:26, ne abbiamo già parlato. Atti 6:10, Luca 20:26, per esempio. Gesù trascinato davanti al Sinedrio, Stefano, per esempio, trascinato davanti al Sinedrio. Atti 6:12, B, Luca 22:66. Il figlio dell'uomo alla destra di Dio, Atti 7:55 e seguenti, Luca 22:69. Gli avversari emettono forti grida, Atti 7:57a, Luca 23:23. Gesù prega, Stefano prega, Atti 7:59b, Luca 23:46b. Gesù si inginocchia, Stefano si inginocchia, Atti 7:60a, Luca 22:41. Richiesta di perdono, Atti 60b, Luca 23:34a. 7:60b, Luca 23:34a. Il forte grido, Atti 7:60a, Luca 23:46a. E ancora, persone pie che si occupano della sepoltura, Atti 8:2, Luca 23:50. Ci sono altri piccoli dettagli, vabbè, ma... Allora, questo dal punto di vista letterario, dal punto di vista teologico, ripetiamo, perché non solo questa di Stefano, abbiamo visto pure dei punti di contatto negli altri processi, perché Luca, il teologo, continuamente in filigrana ci fa vedere il processo attuale con la morte di Stefano, oppure gli altri processi, e la passione di Gesù. Qual è l'insegnamento? Ecco perché studiando dal punto di vista letterario, poi vengono fuori delle comprensioni importantissime. Quello che è successo a Gesù è successo anche a Stefano. Quello che è successo a Gesù è successo anche a Pietro, a Giovanni, a tutti gli apostoli. Quello che è successo a Gesù è successo sempre a tutti i suoi discepoli. Quello che è successo a Gesù succede pure a te oggi. La croce non è morte, è vita. La croce è la vita che tu perdi per guadagnarla. La croce è aumento, non diminuzione. La croce è luce, non è buio. La capacità di leggere, che, di cui parlavamo prima, ma pure a te quando ti capita.
Abbracciate la croce,
Ma è il malato terminale? Era il malato terminale. Almeno io ho sentito pure lui che il tema è ritornato. Eh sì, è questo. Dal vivo, sulla propria carne. Non ho capito bene.
Non è sempre quando sei nella croce, fate cosciente, sì, riuscire a imparare a vedere che c'è la fine di Dio, no? Cioè che si vede dopo. Questo credo che sia abbastanza frequente, nonostante il disegnamento, cioè quando però ci sei diventa complicato.
E va bene.
Uno può dire si servirà a, ma finché
allora,
non è che magari la vivi proprio bene la voce, parlando del rapporto con Dio.
Sì, lo so quello che vuoi dire, però, come si fa? E allora noi di che viviamo adesso? Cioè, che il dolore, la sofferenza, la persecuzione ti mettano in grave difficoltà, questo è chiaro. Altrimenti non è croce, altrimenti non è passione, altrimenti non è nulla. Ma che dentro quella situazione la fede ti deve illuminare e ti deve far aiutare a camminare dentro quel buio che è luce in fondo, perché tu stai dando la vita. Beh, vabbè, ma lì poi arriva che è la tua fede. Ma sì, il Signore ti aiuta, però ci devi passare. Ci devi passare. Cioè, non so che dirti, ci devi passare. Cioè, se uno è cristiano perché crede di prendere delle scorciatoie su questa vita e perché crede che la croce non ci sarà mai e può essere un'eventualità, allora il fatto che quando ci sei dentro croce e sofferenza, croce e sofferenza, è solo la lettura che tu ti dà da fare la fede con l'aiuto di Dio che diventa altro. Quel ragazzo di cui si parlava mica sta giocando, e il malato terminale che ho sentito io sa che la sua vita è stata già segnata da un limite, quello della morte. Quindi non ha nemmeno più la speranza, come diciamo noi, sarà domani, ma chissà quando, non lo sa. E quindi l'ha guardata in faccia. Stefano mica quando ha detto quello che ha detto non era consapevole che in quel momento si stava autocondannando, diciamo, come Gesù. E lo sapeva. Però, sulla tua parola, io, Gesù, sia fatta la tua volontà. Adesso è lui il punto di riferimento, lo vedremo, della preghiera di Stefano. E così. Quindi Luca sta facendo questo lavoro, fa questo lavoro. Vedete che quando uno è perseguitato per il nome di Gesù, però attenzione, non tutte le croci, come le chiamiamo noi, sono croci di vita. Attenzione, non tutte le croci sono croci di vita. Ci sono croci che non danno nessuna vita, sono solo situazioni assurde che tu vivi, ma che non hanno nessun senso, neppure dal punto di vista cristiano.
Quindi non sono croci.
Non sono croci, perché quando si dice la croce, una è la croce, solo quella di Gesù, quella che salva. Tutte le altre dannano. Quindi questo sia chiaro. La croce senza crocifisso.
Ci confondiamo molte volte.
Lo so che vi confondete e ci confondiamo, però bisogna stare attenti a questo. Non tutte le croci sono salvezza.
Quelle che
ti va a ficcare dentro tu, senza capo né coda, senza nessun senso, per egoismo, per cattiveria, per... quelle no, non stiamo parlando di quelle. Quelle no, non salvano. Quelle sono dannazione, punto e basta.
Il senso cristiano che usa come una croce è sofferenza e fede.
E dono. Noi qua l'abbiamo fatto quando abbiamo parlato, qualche studente qui dei corsi potrebbe intervenire adesso e dire che cos'è la croce, come l'abbiamo vista in Marco, per esempio, nel Vangelo di Marco. Il crocifisso risorto, no? Che ci viene per il crocifisso risorto. Cioè è vita che si dona. Quando tu doni la vita e sei consapevole che la stai dando per amore di Gesù e per amore dei fratelli, quella è croce che salva.
Abbiamo chiuso Marco con questa.
Anche il Vangelo della
Risurrezione. Il Vangelo della Risurrezione, proprio là mi riferisco. Voi cercate Gesù il Nazareno. Non è? Questo, Guglielmo, questo fa parte, dovrebbe essere quello che nella fede tu vivi. Ecco il giovane che fa quella testimonianza, la vive da cristiano e te la dice. Stai vivendo con Gesù, in Gesù e per i fratelli, è un'altra dimensione, è quella che Gesù ti invita a vivere per dare senso a tutto quello che ti succede. Il dolore è dolore. La persecuzione è persecuzione, non stiamo parlando di un invito a prendere il tè, non stiamo parlando di quello. Lui è sotto processo, sa che la sua vita è in pericolo, lo sa, una situazione drammatica, ma lui dona la vita, vediamo un po', perché la dona Stefano? Per amore di chi? Per amore già di quelli che lo stanno condannando e lo uccideranno. Per amore loro prima di tutto. Luca, sulla croce. Padre, perdonali. Il grido di perdono di Stefano, no? Uguale a quello di Gesù.
Ma così si vede già l'effetto che ha prodotto. Cioè, in Stefano poi la conversione di Saul, la morte di Gesù la conversione del centurione. Questa vita donata
dai frutti. La persecuzione fa crescere tutto, da tutti i punti di vista, il racconto geografico, storico, quantitativo, la crescita teologica fa crescere tutto. Va bene? E poi lo so che quando ci sei dentro, Pietro ha avuto dei momenti di defiance che poi non avrà più. Pietro li ha avuti nella passione e poi non li avrà più, lo stiamo vedendo. E tutti il gruppo dei dodici hanno avuto dei momenti, si sono trovati nel buio. Però quando poi la dinamica l'hanno fatta propria e si sono ritrovati con Gesù risorto, non li hanno avuti più. È un passaggio difficile. È un passaggio difficile, però è quello che salva, è quello che salva te e salva gli altri. Lo Spirito Santo è stato dato pure per questo, soprattutto per questo. Allora, detto questo, cose importanti e che possiamo aggiungere? Niente, lo rileggiamo proprio la parte dove questo parallelo è portato in maniera molto forte, e che è il momento dell'uccisione di Stefano, no? Riprendiamo dal versetto 51. A proposito del discorso, vi siete accorti di qualcosa in quel discorso? Avete delle obiezioni da fare? È il più lungo di tutti i discorsi. C'è qualcosa che non vi ritorna? Vediamo un po', analizziamolo secondo la griglia di lettura che abbiamo individuato. I cinque punti. Quali sono i cinque punti dei discorsi?
L'aggancio alla situazione.
Due.
La
citazione delle scritture. Tre. Il cherigma. Il cherigma cristologico. Quattro. La testimonianza. Cinque. La conversione. Vediamo, ci sono? Che cosa manca qui? È un fatto importante. No, l'aggancio c'è. Proprio al versetto 1 di 7, le cose stanno proprio così. Allora, nella testimonianza che danno contro di lui, al versetto 13, presentarono quindi falsi testimoni che dissero: costui non fa che parlare contro questo luogo santo e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato. Quindi, l'accusa è precisa, contro il Tempio e contro la legge, è che questo Gesù distruggerà questo luogo, veramente già l'ha fatto, e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato. Poi comincia il discorso. Allora, l'aggancio c'è. Allora, poi la scrittura è abbondantemente presentata, insomma, cioè segue pari pari il libro della Genesi, il libro dell'Esodo. Allora, la scrittura è abbondantemente ricordata, è il punto suo di partenza proprio. Che manca, vera? Cercalo. Allora, il kerigma c'è solo e in maniera indiretta nel passaggio al versetto 52. Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, figura dell'Antico Testamento, del quale ora voi siete diventati traditori e uccisori. Quell'ora. L'attualizzazione ora si riferisce evidentemente a Gesù. Siete diventati traditori e uccisori, però attenzione, non è un kering completo, è indiretto, manca la risurrezione. Testardi è un invito indiretto, qui c'è la, ma è indiretto anche questo, quindi questi momenti è un'accusa che diventa un invito pure, dice, a cambiate, testardi e incirconcisi, nel cuore e nelle orecchie, eh? Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, così come i vostri padri anche voi. No, non il kerigma è lì, ma è indiretto e non parla della risurrezione. Però attenzione, l'accusa qual è? È proprio è stato portato lì perché? Perché quel Gesù, quel Nazareno, indirettamente anche lì non c'è il kerigma completo, come abbiamo visto fare a Pietro, preciso, pulito, sempre. Il contrasto c'è, voi, e dove sta Dio, lo ha risuscitato? Qui non c'è. Allora, che interessa? Detto questo, in questo discorso, che cosa interessa? Noi dobbiamo pur da questo renderci conto, dove viene posto l'accento? Che Gesù è in continuità con la storia della salvezza e che il Tempio, quindi le strutture fondamentali della loro religione, sono state in continuità superate, e che quindi forse è il caso che finalmente vi rendiate conto che è così. Facendo riferimento alla figura del giusto, che vuole dire? Che sempre è stato così, ecco la domanda di prima, no? Che sempre è stato così. Davanti agli interventi di Dio, per mezzo di uomini, e voi avete sempre, avete ucciso i profeti, e voi state portando al colmo questa misura, no? È Gesù che dice pure queste parole. Quindi c'è continuità nella storia, ma la continuità da chi viene data? Viene data da Dio. Questa continuità si può riconoscere in Gesù, quel Nazareno. Lo possiamo riconoscere. E il vostro atteggiamento sempre è stato testardi e incirconcisi. La circoncisione era il segno della alleanza. Voi non siete di fatto alleati. E non siete alleati nel cuore, nel centro della vostra persona, profondamente, e nelle orecchie, perché voi non ascoltate, non avete mai riconosciuto fino in fondo gli interventi di Dio, la figura del giusto sofferente. Quindi Stefano sta facendo sul serio, ma non è che se ne sta inventando, sta riprendendo la critica profetica fatta da Gesù, si sta comportando come il suo maestro, come il profeta Gesù. D'accordo? Oh, il fatto che lui non dica esplicitamente convertitevi non significa che per Stefano loro non c'entrano più. È una arringa profetica che mira alla conversione, come tutte le arringhe profetiche, insomma. Anche se in maniera non esplicita, ma portano, devono portare alla conversione. E poi dice, parla del perdono, eh? Più chiaro di questo, parla del perdono. Quindi non è una storia che finisce, continua. Però devono cambiare atteggiamento. Non devono avere più la testa dura. Uomini di dura cervice. l'Antico Testamento, i profeti, uomini di dura testa. Gesù ha parlato anche di questo, però ha cambiato parte del corpo in un certo senso, ma pure i profeti lo facevano. Ha detto il cuore indurito. Nel cuore e nelle orecchie. Ha detto che siamo malati di... erano malati, scusatemi questo passaggio involontario. Erano malati di sclerocardia, no? Ne abbiamo parlato, cioè il cuore che non funziona bene perché è duro e si ingrandisce sempre di più e poi scoppia. Allora, quindi vediamo traditori, lo dice due volte, testardi, traditori, incirconcisi. Dice la reazione normale a questo che è all'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano, ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. E vedrete il figlio dell'uomo venire nella gloria, sulle nubi. E disse, ecco, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. Dal punto di vista legale, qua non capiamo bene se è stata una sentenza, non c'è stata, è stata una reazione, che cosa è stato, non si capisce, non si capisce bene, c'è di fatto che l'hanno lapidato e i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo, come atto di testimonianza forse, e lapidavano Stefano. Attenzione, che pregava e diceva, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Sono le parole di Gesù. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce, Signore, non imputare loro questo peccato. La storia non è chiusa, è aperta, sempre aperta. E abbiamo detto che il libro degli Atti, Paolo, nelle ultime parole del libro, continuerà a ritenerla aperta. Allora, e questo, per quanto possibile, velocemente, riguardo, a proposito di quello che non c'era, ecco, mo venuto, ma scusatemi, c'erano tutti i personaggi presenti dell'Antico Testamento qui, qualcuno importante mancava, insomma, I profeti sono stati accennati proprio, mentre prima si è dilungato in una maniera esagerata sul libro della Genesi, sul libro dell'Esodo, poi i profeti a volo d'uccello senza nemmeno citarli, e Davide appena appena citato, Salomone ignorato, tutto il periodo dei re saltato, e c'è un motivo, e c'è un motivo serio. Perché Luca ha usato, ha letto nel discorso che ha messo in bocca a Stefano, perché abbiamo detto che questo è un discorso, vi rendete conto, che ricorda qualcosa che è successo di storico, che però poi è stato molto rielaborato, alla luce di una teologia dell'Antico Testamento. Voi sapete che nell'Antico Testamento ci sono molte teologie, Una in particolare che ha segnato profondamente quel libro è la teologia deuteronomistica, la lettura della storia che fanno quelli che hanno scritto il libro, il libro del Deuteronomio e hanno scritto tante parti e hanno aiutato a scrivere tante parti dell'Antico Testamento. E loro erano molto, molto negativi riguardo soprattutto alla monarchia, eh? Alla monarchia in Israele. Quindi qui si parla poco della monarchia, del periodo della monarchia, che per i deuteronomisti era il periodo del peccato, del tradimento, della testadura. E beh, e questa è una storia lunga che ci prenderebbe via molto tempo, però non c'è stata questa citazione così come invece fatta per il resto. Va bene, adesso dove siamo? Saul? No, Saul non l'ha citato. Saulo. Saulo. Allora. Vediamo, l'abbiamo già preannunciato che succede.
Ma sta persecuzione da solo contro i cristiani ellenici.
Quello che abbiamo capito sembra di sì, perché poi dirà che la chiesa di Gerusalemme, mo lo dirà, attenzione, adesso dirà qualcosa. Ecco qua, Saulo approvava la sua uccisione, quindi era completamente dalla parte dei persecutori. Chiaro? In quel giorno scoppiò una violenta, quindi Stefano, ma sulla scia di quell'episodio scoppia una violenta persecuzione contro la chiesa di Gerusalemme. Tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Quindi che capiamo? L'abbiamo detto ieri. Evidentemente una parte della Chiesa era stata messa sotto tiro, Stefano era di lingua greca, le conseguenze soprattutto evidentemente per quel gruppo, infatti più in là nel racconto dirà che a Gerusalemme, poi la Chiesa in Gerusalemme, pure in Samaria, in Giudea, poi viveva in pace, si è calmata la persecuzione, evidentemente. Però adesso è molto forte. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la chiesa. Entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola. Ed ecco qui, che nasce dalla persecuzione? Che andavano di luogo in luogo annunciando la parola. Allora, questo è un altro passaggio, brano di passaggio, ve lo ricordate? Quello ad incastro, vedete come funziona? Prima scoppiò la persecuzione e quindi ci lega al fatto di Stefano. Poi si dispersero nelle regioni di Giudea e Samaria e ci lega a quello che poi sarà raccontato. Poi ritorna indietro, uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Poi ci manda in avanti. Saulo intanto cercava di distruggere la chiesa, ci manda in avanti. Ne abbiamo parlato di questo procedimento, pure indicato da Luciano, diciamo Satano, per gli storici. Questo modo di incastrare quello che è stato detto con quello che viene, perché altrimenti dovresti dire qui, che cosa dovresti dire leggendo? Dicevo, ma scusa, ma questo qui che scrive non potrebbe concludere quello che sta dicendo riguardo a sopra, cioè come faremmo noi, come faremmo in maniera logica qui? Saulo approvava la sua uccisione. Uomini pi seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. In quel giorno scoppiò, e quindi porti a completamento il discorso. Poi parli delle conseguenze, è vero? Anzi, Saulo lo togliamo ancora, non lo mettiamo, Saulo approvava la sua. In quel giorno scoppiò, dopo il seppellimento scoppia, poi Saulo approvava la sua uccisione, intanto cercava di distruggere la Chiesa. Sarebbe ben costruito così. E invece un continuo rimando ad incastro tra quello che è stato detto e quello che sta per dire, però l'idea qual è? Di continuità nel racconto. Le categorie non sono le nostre, quindi bisogna capirle, non sono le nostre. Di continuità nel racconto, molto forte. Allora, poi Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, che praticava la magia e faceva strabiliare gli abitanti della Samaria, spacciandosi per un grande personaggio. A lui prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, e dicevano: costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande. Gli prestavano attenzione perché per molto tempo li aveva stupiti con le sue magie. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il Vangelo del Regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Anche lo stesso Simone credette e dopo che fu battezzato stava sempre attaccato a Filippo. Rimaneva stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano, senza imbrogli. L'ho aggiunto io questo. I grandi segni che avvenivano senza imbrogli. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con l'imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli rispose: possa andare in rovina tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con i soldi il dono di Dio. Non hai nulla da spartire né da guadagnare in questa cosa, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Convertiti dunque da questa tua iniquità e prega il Signore che ti sia perdonata l'intenzione del tuo cuore. Ti vedo infatti pieno di fiele amaro e preso nei lacci dell'iniquità. Rispose allora Simone: pregate voi per me il Signore, perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. Essi poi, dopo aver testimoniato e annunciato la parola del Signore, ritornavano a Gerusalemme ed evangelizzavano molti villaggi dei Samaritani. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope e un eunuco funzionare di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme. Stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisce quello che stai leggendo? Egli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco qui c'è dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Quante domande, come ha fatto Filippo, come ha fatto l'eunuco a Filippo: ti prego, spiegami, io non ho capito di che parla. E immagino quante domande adesso sono nate leggendo.
Stai pure a notare che non sto zitto,
non c'è. Sì, è meglio. Non so. Questo fa le domande, questo vuole sapere. Allora, va bene, però alla prossima puntata. Mo'.